SBS Italia.
E questa mattina ai microfoni di Radio SBS abbiamo con noi Elena Verdolini, ricercatrice del European Institute on Economics and Environment. Elena, benvenuta ai nostri microfoni.
Grazie mille.
Allora Elena, noi abbiamo pensato di contattarti perché appunto siamo in clima COP24, quindi la conferenza che si sta tenendo appunto in Polonia per affrontare e capire come gestire nel futuro più prossimo, visto che insomma sta diventando un problema sempre più grosso, la questione del cambiamento climatico. Tu appunto, dicevamo, sei ricercatrice di questo centro europeo che si occupa proprio di ambiente, fai parte anche del centro di ricerca euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici. Ti chiederei innanzitutto di raccontarci di che cosa ti occupi tu.
Allora, io in particolare mi occupo di studiare un po' le dinamiche di innovazione delle tecnologie verdi, quindi uso dei dati economici a livello macroeconomico, soprattutto quindi di paesi e di regioni, e cerco di capire in che modo si può promuovere lo sviluppo di queste tecnologie. Questo è soltanto uno dei tasselli importanti per la decarbonizzazione, infatti ho tantissimi altri colleghi che lavorano su altre parti di questo, diciamo, complesso macchinario che è la modellizzazione dei cambiamenti climatici da un lato, ma soprattutto degli impatti di questi cambiamenti climatici sulle economie e sulle società. Il cambiamento climatico e le tecnologie sono due, diciamo, aspetti che sono assolutamente collegati, perché il motivo per cui si sta innalzando la temperatura è che utilizziamo delle tecnologie basate sui combustibili fossili. I combustibili fossili sono il carbone, ad esempio, che è uno dei più antichi, ma anche il petrolio e il gas.
Ecco, cominciamo da qua, la parola magica, carbone. Insomma, è interessante perché sappiamo la sede quest'anno della COP24 è la Polonia, che è uno dei maggiori produttori di carbone, ma noi ti chiamiamo questa mattina dall'Australia, che anch'esso è uno dei grandi produttori di carbone nel mondo. Ecco, perché appunto il carbone è un problema per l'ambiente?
Il carbone è un problema per l'ambiente perché è un combustibile che è molto diffuso. Abbiamo nominato qui la Polonia e l'Australia, che sono sicuramente dei grandi produttori, ma la Germania stessa, gli Stati Uniti. Le riserve di carbone sono molto molto più diffuse delle riserve di quello che può essere il petrolio, e sono più facilmente raggiungibili, nel senso che estrarre carbone dal sottosuolo fino ad ora è stato più semplice. Si costruivano delle gallerie e si andava a pescare questo materiale in maniera molto più semplice di come si possa pescare il petrolio da un pozzo. Il carbone è uno dei combustibili fossili che ha più alto contenuto di anidride carbonica. Questo significa che quando lo si brucia, per la stessa quantità, diciamo, di carbone, per ottenere lo stesso tipo di energia, se quell'energia si produce con il gas, la quantità di anidride carbonica emessa è molto minore rispetto a quella che viene emessa se si utilizza il carbone. Il carbone è in assoluto considerato il combustibile fossile più sporco, diciamo.
Più sporco, e a questo punto, perché tu appunto eri presente nei giorni precedenti alla COP24, anche quello che è economicamente più insostenibile, diciamo, no? E questo è uno studio che tu hai recentemente realizzato che ne dimostra proprio l'insostenibilità economica. Parola chiave, perché ormai appunto quando si parla di cambiamento climatico non si può non parlare di impatto non solo sulla natura, non solo sugli esseri umani, ma chiaramente anche sull'economia.
Sì, questa è una cosa importante secondo me. Lo studio a cui ti riferisci è uno studio che abbiamo presentato, è fatto da alcuni colleghi di Carbon Tracker, e lo abbiamo presentato in questa sessione alla COP che si è tenuta nel pavilion europeo. L'evento a cui abbiamo partecipato noi era teso a parlare di decarbonizzazione e all'aspetto specifico dell'eliminazione del carbone dalle nostre economie. Quello che viene dimostrato, il problema che ricorre spesso, è che quando si dice eliminiamo il carbone nascono tante preoccupazioni, soprattutto in paesi come possono essere la Polonia, ma mi immagino anche in maniera similare l'Australia, dove c'è un'importante fetta dell'economia che è dovuta appunto al carbone, perché ci sono minatori, perché ci sono zone di produzione e perché ci sono dei complessi sistemi economici. Quindi eliminare il carbone per molti paesi è un problema, perché pensano che cosa succederà a tutte queste persone che sono al momento impiegate in questo settore e che non possono magari essere impiegate facilmente in altri settori dell'economia. Questo crea dei problemi perché crea povertà, riduce gli stipendi e crea tutta una serie, mette in atto tutta una serie di dinamiche a livello sociale e anche economico che preoccupano molto i governi di questi paesi.
Ecco Elena, a proposito proprio di questo, sebbene il governo federale australiano insista a dire che il paese è assolutamente in linea con i target globali del clima, gli autori del rapporto Global Carbon Project, proprio con sede in Australia, che è stato pubblicato proprio in questi giorni, dicono altro, ovvero che non solo il trend di emissioni per l'Australia è continuato ad aumentare negli ultimi 4 anni, ma anche che l'Oceania, che comprende chiaramente anche l'Australia, è al vertice di tutte le regioni del mondo in termini di emissioni pro capite. Secondo i dati emersi da questo rapporto Global Carbon Project, le emissioni globali dovrebbero aumentare per raggiungere un livello record di 37,1 miliardi di tonnellate nel 2018. Ecco, ma che cosa vuol dire questo numero che sembra incredibile? Che cosa significa che le emissioni stanno per raggiungere questo livello che supera i 37 miliardi di tonnellate?
Sono numeri abbastanza difficili da capire, credo, per tutti. Quello che questo report tende a dire è che se noi continuiamo così, quindi se continuiamo a emettere con il trend di questi anni, entro il 2040 ci saranno importanti impatti sulle nostre economie e società. Faccio un esempio: le barriere coralline sono in parte adesso già distrutte, ma sarebbero completamente eliminate. Quindi quello che questo 37,1 milioni di tonnellate vuol dire è che se continuiamo così siamo destinati ad affrontare delle difficoltà molto grandi nei settori agricoli, nei settori industriali, nel settore, nella nostra vita umana. Abbiamo visto tutti, non so come sia in Australia in questo momento, ma l'Europa è stata martoriata da eventi climatici estremi in questi ultimi mesi. Ecco, questa diventerà una sorta di nuova normalità.
Guarda Elena, a questo proposito ti dico che proprio in questi giorni nello stato del Queensland, dopo essere passati da violenti incendi, siamo passati praticamente nella stessa zona all'opposto, violenti alluvioni. Quindi chiaramente la schizofrenia del clima è evidente, diciamo che il tempo veramente è pochissimo. Tornando un po' al tuo argomento, ci dicevi che hai partecipato a un panel appunto nella COP24, avete parlato di decarbonizzazione, però insomma quali sono i maggiori impedimenti da un punto di vista proprio di pratiche, perché questo è quello che si sta chiedendo soprattutto in questa COP24, azione, agire, fare. Quali sono i principali, diciamo, ostacoli a queste azioni in questa fase storica di affrontare un problema come il cambiamento climatico?
Questa è una bella domanda, una domanda difficile. Secondo me bisogna distinguere tra ostacoli e barriere percepite e ostacoli e barriere reali. Tra le barriere e gli ostacoli percepiti ci sono la necessità di tecnologie a basse emissioni, la necessità di finanziare questo cambiamento, e quando dico che sono percepite perché secondo me in realtà tecnologie ne sono state sviluppate tante, se ne stanno sviluppando altri, i costi di quelle esistenti stanno scendendo in maniera abbastanza rapida e drastica. Se voi leggete l'ultimo rapporto del gruppo di esperti della Comunità Europea sulla finanza sostenibile, vi fanno capire che il problema non è trovare i soldi, ma è dirigere i soldi verso degli investimenti verdi a discapito di investimenti inquinanti. I soldi ci sono, sono in the pipes, sono pronti a essere investiti, però bisogna dare dei segnali giusti politici. Altri problemi che invece forse sono meno percepiti ma sono in realtà secondo me più reali sono le barriere relative alle politiche ambientali, e più di queste la politica e la volontà dei singoli consumatori. Per quanto riguarda le politiche, l'Europa ha fatto molto, altri paesi dovranno seguire, ma molti si stanno muovendo. È anche vero che negli ultimi mesi si è visto per esempio il passo indietro degli Stati Uniti, ci sono state delle elezioni particolarmente preoccupanti in Brasile, ci sono altri paesi che invece stanno facendo di meno di quello che potrebbero, quindi c'è un po' una polarizzazione, questo avrà un importante impatto sulle negoziazioni. Per quanto riguarda le ultime due barriere, che sono quelle della volontà politica e un po' del coinvolgimento dei consumatori, secondo me questo è quello dove noi dobbiamo lavorare tantissimo. La volontà politica comunque è influenzata dai consumatori, e al momento secondo me i consumatori non sono abbastanza partecipi in questo processo di decarbonizzazione. Bisogna discutere di tutti questi temi, bisogna farglielo capire meglio, bisogna cercare di fare in modo che la gente sappia e sia consapevole degli impatti ambientali delle loro scelte di consumo. Questo è particolarmente importante nei paesi sviluppati, ma secondo me ancora di più in quelli in via di sviluppo, dove la gente vuole benessere, vuole crescita economica e deve capire che cosa implica crescere da un punto di vista economico e fare economia con dei combustibili fossili.
Ecco Elena, nel nostro piccolo, diciamo nella quotidianità, quali sono quelle pratiche che dovremmo un po' sempre tenere in mente, o quantomeno forse non pratiche, ma quell'attenzione che dovremmo tenere sempre attiva sulla questione climatica?
Anche qui secondo me la risposta è un po', diciamo, tra virgolette regionale. Vi faccio un esempio pratico. Io vivo in una città dove c'è un ottimo sistema di trasporto pubblico e quindi per me una pratica molto semplice per ridurre le emissioni è evitare di prendere la macchina e prendere un mezzo di trasporto pubblico o ancora meglio la mia bicicletta. È chiaro che lo stesso suggerimento non si può dare a persone che vivono in comunità rurali, magari su distanze molto estese. Questo è un problema che secondo me, per esempio, è presente, cioè lo conosco sicuramente negli Stati Uniti, ma è un problema che sicuramente sarà presente anche per un sacco di cittadini australiani che magari non vivono all'interno della metropoli semplicemente, ma sono anche dislocati in aree un pochino più difficili. Quindi il trasporto pubblico, dove è possibile, nel caso in cui questo non sia possibile, l'importanza comunque di scegliere delle macchine che siano efficienti o ancora meglio, se la struttura, diciamo, del sistema lo permette, elettriche, ma ci sono anche tante piccole cose da fare all'interno di un'abitazione. Una cosa importante che a me in realtà non me l'ha insegnata il cambiamento climatico, ma me l'ha insegnata mia nonna, è il risparmio. Cioè è inutile tenere le luci accese se nella stanza non c'è nessuno. Questo fa bene al portafoglio, ma fa particolarmente bene all'ambiente in un mondo come il nostro, in cui la maggior parte dell'elettricità è ancora prodotta con combustibili fossili. Vuol dire che tu bruci un pochino meno di carbone, produci un po' meno di anidride carbonica. Questi sono esempi che possono sembrare banali, però non sono così banali. Per esempio, comprare una macchina efficiente non è semplice se un cittadino non ha accesso al credito per poterlo fare. La caldaia efficiente spesso è più costosa di una caldaia magari di seconda mano o rimodernata e simili. Per cui l'importante è rendersi conto, secondo me, dell'impatto ambientale, che è sempre un primo passo. E secondo me la responsabilità politica, sia di politici nazionali ma soprattutto anche locali, ma anche degli attori finanziari, è quella di mettere a disposizione dei cittadini gli strumenti per avere accesso al credito che gli permetta di fare delle scelte più consapevoli.
Tornando un po' al tuo argomento, quindi alla decarbonizzazione delle attività, ecco, c'è un cammino che si sta iniziando a fare, per il quale appunto gli investitori stanno in qualche modo pensando a trovare alternative sia più sostenibili a livello ambientale ma anche a livello economico?
Sì, allora diciamo che il luogo dove vogliamo arrivare, che è la decarbonizzazione, è molto chiaro. Forse di più per noi che lavoriamo nel settore, ma credo che sia sempre di più anche alla conoscenza dei singoli cittadini, perché comunque anche i media ne parlano molto più spesso, ovviamente vista l'urgenza del problema. Il modo per liberarsi del carbonio non è univoco, cioè ci sono risposte diverse per paesi diversi. Questa è una cosa che bisogna chiarire secondo me dall'inizio. Ognuno deve trovare la sua strada. Ci sono delle indicazioni che vengono dal mondo della ricerca che dimostrano che ogni paese deve cercare, diciamo, di costruire un suo portfolio di politiche che lo aiutino non soltanto a decarbonizzare, ma a farlo riuscendo anche allo stesso tempo a minimizzare i costi di transizione. Non vi nascondo che per me quello che è vero è che comunque in qualsiasi cambiamento ci saranno dei costi di transizione, perché ci saranno delle persone che perderanno i posti di lavoro, ci saranno delle persone che dovranno essere riqualificate, ma questa riqualificazione avrà dei costi anche umani per loro. Ci sono persone, ad esempio, che sono alla fine della loro carriera, non possono essere riqualificate e reinserite nel mondo del lavoro. Questa è una cosa che si può fare magari con i lavoratori più giovani. Quindi è importante che sia chiaro che la decarbonizzazione non deve necessariamente avvenire a scapito di altri aspetti. Su questo vorrei assolutamente far notare che la decarbonizzazione per sé è uno di tanti obiettivi per lo sviluppo sostenibile e come tale va trattato. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto che vorrei chiarire è quello di dire che decarbonizzare vuol dire cambiare e sembra sempre molto costoso e difficile. La verità è che anche la strada che stiamo percorrendo adesso è comunque costosa e difficile, con costi e difficoltà diverse. Per esempio, in molti paesi le centrali a carbone che producono elettricità stanno arrivando alla fine della loro naturale vita e dovranno essere sostituite. Okay? La scelta è se sostituirle con altre centrali a carbone o con altri tipi di generazione elettrica, come possono essere l'eolico e il solare, che per esempio negli ultimi anni sono diventati assolutamente competitivi in alcuni punti e in alcune aree con altri tipi di produzione di energia. La difficoltà nel cambiare da uno all'altro sta nel fatto che la struttura del sistema che supporta le centrali a carbone è diversa dalla struttura del sistema ottimale e supporta l'eolico e il solare, perché l'eolico e il solare sono produzioni che vengono fatte delocalizzate, mentre le centrali a carbone sono delle grosse strutture che producono tutte in uno stesso posto. Quindi anche scambiare elettricità ed energia, ad esempio, comporta delle difficoltà diverse. Questo è un esempio sul settore elettrico, si potrebbero fare esempi simili sui settori industriali o comunque su simili problematiche del settore agricolo o dei servizi.
Ecco, Elena, proprio a questo proposito, è chiaro, appunto, costi di transizione sono forse la questione che preoccupa di più anche chi deve investire, no, in questo mondo dell'innovazione. Però allo stesso tempo la domanda che ti farei è: ma se noi non investiamo in questi costi di transizione, qual è il prezzo che dovremo pagare?
Il costo di non mitigare, quindi di non decarbonizzare, è un costo che è difficile da quantificare di per sé, perché è composto da tantissime componenti. Vi faccio degli esempi. Non decarbonizzare significa che la temperatura media globale si alza. La temperatura media globale si alza, diciamo, in maniera diversa in zone diverse del mondo, però gli impatti principali saranno in aree geografiche, in paesi che sono già in grande difficoltà, per dire l'Africa, per dire l'Asia, il sud-est asiatico. Questo darà vita, ad esempio, a quelli che sono chiamati i migranti climatici, e questo avrà un costo per queste aree internamente, ma avrà anche un impatto, per esempio, nei paesi di frontiera. In Italia, ad esempio, questo è uno dei grossissimi problemi che è sulla scena politica adesso, quella della migrazione dall'esterno dell'Europa all'interno dell'Europa. Ci sono dei costi che avranno a che fare con il settore agricolo. Se si innalza la temperatura, già in alcune aree del mondo è difficile coltivare le colture tradizionali, perché le stagioni sono cambiate, le temperature sono diverse e le piante non riescono più a fare il loro ciclo. Questi sono degli altri esempi. Chiaramente gli impatti non sono uguali in tutti i paesi, sono molto eterogenei, perché dipendono dalla longitudine, latitudine, dall'altitudine della specifica regione e quant'altro. Però quello che si può dire in generale è che noi pagheremo perdendo in qualità della vita e perdendo comunque anche in termini di prodotto interno lordo.
Anche perché chiaramente in un mondo sempre più globale e interconnesso, come dicevi tu, può succedere qualcosa dall'altro capo del mondo, ma l'effetto probabilmente si sente anche prima o poi, in un modo o nell'altro, dalla parte opposta. Allora, Elena Verdolini, ricercatrice del European Institute on Economics and Environment, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi questa mattina ai microfoni di Radio SBS, per averci aiutato in qualche modo a cercare di capire un po' meglio questo cambiamento climatico, che in realtà non è solo una parola che per anni, insomma, abbiamo sentito e non abbiamo capito. In realtà, purtroppo, più e più stiamo sempre vedendo gli effetti, la complessità di quello che sta generando. Quindi, insomma, sembrerebbe proprio ora di fare qualcosa davvero, insomma, per così in qualche modo dare una risposta.
Sono io in realtà che ringrazio voi per avermi dato l'opportunità di parlare di questo tema, che oltre che starmi molto a cuore, secondo me è uno dei temi cruciali degli anni a venire, quindi è molto importante che se ne parli, credo che sia giusto dargli lo spazio che merita. Grazie mille.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.